1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Sono le 8.48, questa è la rassegna stampa di Radio Popolare, Popolare Network, oggi a cura di Francesca Coin.
E buon sabato mattina a tutti, Francesca Coin al microfoni, per leggere insieme a voi i giornali di questa giornata di sabato. E iniziamo dunque dai titoli. Inizio da Repubblica. Oggi è una giornata piuttosto varia in termini di aperture dei giornali. Su Repubblica i temi principali e le notizie principali in prima pagina sono quelle relative all'accordo tra Israele e Libano. Il taglio centrale, la foto di prima in realtà torna sul terremoto in Venezuela, già 1000 morti e rabbia per i soccorsi in tilt. Sempre dalla prima pagina su Repubblica, la morsa dell'AFA, Italia 40 gradi, strage in Francia. E poi un altro tema che domina appunto le prime pagine dei giornali relativo in questo caso alla politica interna è la legge elettorale. Ma facciamo una rapida carrellata appunto tra le testate nazionali per andare al Corriere. Anche il Corriere dedica ampio spazio alle immagini del terremoto in Venezuela. Venezuela, i dispersi sono più di 50.000 e quasi 1.000 vittime, leggeremo poi tra poco gli approfondimenti. Libano-Israele c'è l'accordo, anche il Corriere della Sera dà ampio spazio appunto all'accordo tra i due paesi e... In questo caso un altro tema dalla prima ancora del Corriere è il piano di 100.000 tagli di Volkswagen, quindi una notizia che arriva direttamente dalla Germania e che appunto è il titolo principale del Sole 24 Ore, quindi il Sole 24 Ore un po' in controtendenza rispetto alle testate che abbiamo appena letto, apre proprio su Volkswagen e dice, titola, Volkswagen prepara un piano shock, 4 impianti chiusi e 100.000 tagli. Dal Sole 24 Ore poi leggeremo invece un approfondimento per quanto riguarda le proteste in Albania. Un altro titolo, questa volta in taglio basso, è Digital Tax, Trump minaccia ancora i paesi UE di dazi al 100%. Veniamo al Domani. Domani ha 4 articoli principali. Nella prima, Putin disperato è più pericoloso perché lo zar fa ancora paura. L'articolo centrale invece ancora una volta è sull'accordo fragile tra Libano e Israele, Trump inveisce contro UE e Iran. E poi troviamo nel taglio basso un articolo di Ferdinando Cotugno, il caldo uccide, l'eco dilemma dei condizionatori. Vengo al Manifesto che a sua volta ha come titolo principale Volkswagen addio, 100.000 posti di lavoro di fatto da tagliare, e poi la foto centrale e il titolo appunto che dà così il segno al numero di oggi è piglio tutto con la foto di Meloni, il testo della riforma elettorale arriva blindato nell'aula della Camera, Meloni non ammette modifiche e punta al premierato di fatto con una maggioranza dopata. Leggeremo poi due approfondimenti e due editoriali, entrambi molto interessanti, da Il Manifesto. Ma prima di andare agli approfondimenti continuo con la lettura dei titoli, venendo questa volta alla Stampa. La stampa apre sul Venezuela la foto, in prima è il sacrificio di Giuseppe, l'italo venezuelano morto per salvare la moglie, la terra trema, le nostre colpe, è l'editoriale di Mario Tozzi, sempre appunto su gli effetti del terremoto in Venezuela. Attenzione anche in questo caso all'accordo tra Israele e Libano. In modo piuttosto sorprendente la stampa propone una lunga intervista ad Alemanno appena uscito dal carcere. Meloni naviga a vista, Vannacci decisivo. Attenzione anche al nuovo AD delle FS, quindi un rimando a la strage di 5 operai morti la sera del 30 agosto 2023, la possibile nomina di Strisciuglio alla guida di Ferrovie riapre la ferita della strage appunto del 2023. Se riusciamo andremo anche a leggere questo approfondimento appunto dalla stampa. Rapidamente ancora il Fatto Quotidiano, in questo caso apre anche il fatto sulla legge elettorale, le grandi riforme, negarci le preferenze, emendamento di Fratelli d'Italia per la scelta degli eletti da far bocciare col voto segreto della Lega. L'editoriale in questo caso è di Marco Travaglio, che a sua volta si concentra sul tema di Ferrovie dello Stato. In questo caso leggeremo un approfondimento e un commento in realtà di Marco Revelli, l'economista torinese, su il flirt del centro-sinistra con Renzi, quindi andremo a leggere il suo parere su questa apertura che lui reputa controproducente. Vengo all'Avvenire, vittime incalcolabili, soccorsi senza tregua in Venezuela, ma le difficoltà sono enormi e le proporzioni dei danni ancora incerte. I dispersi superano quota 50.000, i morti quasi 1.000. E in questo caso c'è un riquadro interessante nel taglio basso, questa volta di Alessandro Deò, Vivere non funzionare, ed è il commento a un libro di Flannery O'Connor che, se riusciamo, andiamo a vedere, almeno per allargarci su un tema appunto tangenziale rispetto appunto alle notizie principali di oggi. Ma vengo ai giornali della destra, che in realtà aprono in molti casi su Conte. Siamo a Libero, Conte strilla ma non risponde, il fuggitivo, miliardi in fumo e parcelle pazze, ma Giuseppi grida il complotto invece di chiarire in commissione. Il riferimento è ancora all'inchiesta sul Covid, la sinistra fa quadrato, qualcosa da nascondere. E l'attenzione a Giuseppe Conte, appunto dalla prima, la ritroviamo anche in altri giornali della destra. Nel Giornale invece il titolo di apertura è ancora una volta sul Venezuela, e poi invece la foto in prima pagina gli islamici invadono Milano, la sinistra li porta in Parlamento. Il titolo del pezzo è La sottomissione, riferimento al libro di Houellebecq, che ritroviamo anche in altri articoli sempre sui giornali della destra. La Verità invece ha un pezzo di Belpietro, anche qui il riquadro titola Milano sottomessa agli islamici, strade bloccate, donne nel recinto, mentre sulla Verità il pezzo di apertura è L'Europa finisce sotto un'auto, e anche qui il riferimento implicito è all'annuncio di licenziamenti a Volkswagen. Ma veniamo agli approfondimenti. E iniziamo da Repubblica e quindi dal da uno degli articoli che troviamo appunto nelle prime pagine, che ha a che fare con l'accordo tra Israele e Libano, accordo a Washington, ma Hezbollah non ci sta. E leggo alcune parti dell'articolo di Gabriella Colarusso. Marco Rubio non si nasconde. L'accordo siglato ieri sera tra Israele e Libano, che pur prevede un ritiro parziale dell'IDF dalle zone che ha occupato, è l'inizio dell'inizio e molto lavoro deve ancora essere fatto, ha detto il segretario di Stato americano, rivelando la fragilità dell'intesa negoziata a Washington in 4 giorni di colloqui intensi. La logica su cui è stata costruita l'intesa è quella delle zone pilota. Per il momento l'esercito israeliano ne sgombererà solo 2, una a nord e l'altra al sud del fiume Litani, e solo al di fuori della cosiddetta linea gialla, l'area che si estende per circa 10 km di profondità in territorio libanese, che Israele pretende come cuscinetto di sicurezza. Lo manterremo finché Hezbollah non si disarmerà, finché esisterà un pericolo per lo Stato di Israele. Questo è anche un duro colpo per l'Iran. Israele, Libano e Stati Uniti gli stanno dicendo: non sono affari vostri. Si è affrettato a chiarire il premier israeliano Netanyahu, mentre il presidente Aoun, stretto tra l'occupazione Hezbollah e le pressioni iraniane, cercava di far digerire ai libanesi l'accordo come primo passo per dare valore ai sacrifici del popolo affinché possa tornare nella sua terra sotto la sovranità di uno Stato che non condivida con nessun altro la propria autorità. Le zone liberate dall'IDF dovrebbero finire sotto il controllo delle forze armate libanesi, ma il tallone d'Achille dell'intesa è proprio questo. L'esercito libanese al momento non ha la forza, le capacità e in parte la volontà politica di disarmare Hezbollah. Gli americani si preparano a nuove missioni per addestrare il personale in uniforme, con il sostegno anche di sauditi e qatarini, e gli europei già da tempo sovvenzionano e partecipano all'addestramento delle forze armate libanesi. Ma il nodo è politico. Hezbollah nel sud del Libano ha la sua constituency e la sua forza, e l'occupazione israeliana alimenta la retorica della resistenza. Il partito milizia, l'unico rimasto armato dopo la guerra civile, si sente ringalluzzito anche dai successi in battaglia del suo protettore, l'Iran. I negoziati a Washington tra Beirut e Tel Aviv erano iniziati malissimo. I libanesi e israeliani erano infuriati con gli americani per aver inserito nel memorandum con l'Iran il cessate il fuoco in Libano, un riconoscimento di fatto dell'influenza di Teheran sugli affari interni del paese. La Repubblica Islamica sta sfruttando l'occasione decisa a condizionare il futuro politico e gli equilibri di potere a Beirut per non perdere un alleato chiave. Dopo l'annuncio dell'accordo, il parlamentare di Hezbollah è arrivato ad agitare lo spettro della guerra civile. Le autorità libanesi non saranno in grado di far rispettare l'accordo a meno che con il sostegno degli Stati Uniti non si arrivi alla guerra civile. Hezbollah si oppone a qualsiasi negoziato diretto con gli israeliani, chiede il ritiro dell'IDF dall'interno del territorio libanese senza condizioni e ribadisce che manterrà ancora più saldamente le proprie armi, promettendo esplicitamente che non permetterà alle istituzioni dello Stato libanese di attuare sul campo gli impegni presi a Washington. È una dichiarazione di sfida aperta al governo e alla presidenza di Aoun, un giudice internazionale ora premier, a lungo ex capo dell'esercito e ora presidente, che sta faticosamente cercando di riguadagnare al Libano la sua sovranità senza usare le armi e di tenerlo unito. Quindi un articolo che mette appunto in evidenza tutte le fragilità dell'accordo ottenuto appunto tra Israele e Libano, il taglio basso di quell'articolo torna sullo stretto di Hormuz e su invece l'altro fragile accordo tra Stati Uniti e Iran, ma su quello vi leggerò a breve un approfondimento, un editoriale dal Manifesto. Ma prima di arrivare all'Iran volevo passare al Corriere della Sera per leggere almeno un piccolo approfondimento su il sisma in Venezuela e le sue conseguenze. Mentre i soccorritori continuano a cercare senza sosta tra le macerie, il bilancio si aggrava di ora in ora. Ieri sera il presidente dell'Assemblea nazionale ha parlato di almeno 920 vittime e 3.360 feriti. Secondo il capo degli affari umanitari dell'ONU, oltre 50.000 persone risultano ancora disperse. I soccorritori stanno cercando di raggiungere almeno 172 superstiti individuati sotto gli edifici crollati. Nella zona più colpita si continua a scavare spesso a mani nude e molti residenti lamentano la mancanza di mezzi adeguati. Le immagini mostrano palazzi collassati come castelli di carta, famiglie che cercano disperatamente i propri cari tra i detriti degli edifici crollati e squadre di soccorso che interrompono improvvisamente il lavoro al grido di silenzio assoluto nella speranza di sentire la voce di qualcuno ancora vivo. Intanto almeno 17 paesi hanno inviato oltre 1.600 soccorritori specializzati, unità cinofile, droni e mezzi per il sollevamento dalle macerie. Da Washington Donald Trump ha annunciato l'invio di personale americano a sostegno delle operazioni di soccorso. C'è stato un terremoto terribile, dice, molte persone sono morte, abbiamo inviato molti americani ad aiutare, abbiamo un ottimo rapporto con il Venezuela, ha detto intervenendo ad un evento della Faith and Freedom Coalition. Le ricerche dei superstiti sono ostacolati dalle oltre 300 scosse di assestamento registrate dopo il terremoto, che costringono spesso i soccorritori a interrompere il lavoro per mettersi in salvo. È stata disposta la militarizzazione dell'area per garantire la sicurezza e facilitare l'arrivo degli aiuti. Le autorità hanno invitato la popolazione a non raggiungere autonomamente le zone devastate perché l'autostrada è congestionata e si rischia di rallentare il passaggio dei mezzi di emergenza. Secondo il censimento provvisorio sono centinaia gli edifici distrutti o gravemente danneggiati insieme a ospedali, centri commerciali e infrastrutture pubbliche. Oltre 70.000 famiglie sono state colpite dal sisma e migliaia di persone trascorrono una seconda notte nei rifugi improvvisati. Quindi insomma uno scenario piuttosto tragico quello che emerge da queste ricostruzioni che appunto giustamente rimbalzano da una testata all'altra. Vengo al Sole 24 Ore perché volevo leggervi un approfondimento rimanendo al tema degli esteri, in questo caso sull'Albania. Ed è un approfondimento firmato da Micaela Cappellini che troviamo a pagina 10 del Sole 24 Ore di oggi. Il titolo è L'Albania in piazza, migliaia di giovani spingono la rivoluzione dei fenicotteri. E scrive così Cappellini: hanno un obiettivo preciso, le proteste che da 27 giorni a questa parte affollano le vie di Tirana, puntuali ogni sera al calar del sole. Questa settimana per la prima volta ai media è stata consegnata la lista ufficiale delle richieste dei manifestanti. Chiedono le dimissioni non negoziabili del primo ministro albanese Edi Rama, la formazione di un governo tecnico che duri in carica 12 mesi, il cambiamento della legge elettorale, una nuova normativa sul finanziamento ai partiti e il limite massimo di 2 mandati per i prossimi premier. Quella che è cominciata a fine maggio come una denuncia ambientalista contro la costruzione di un resort di lusso in un'area naturale protetta dalla costa albanese, presto è diventata una protesta di sistema. il villaggio turistico in questione porta la firma di Jared Kushner, il genero del presidente degli Stati Uniti, ma ormai anche questo è diventato poco più che un dettaglio in quella che è stata ribattezzata la rivoluzione dei fenicotteri. Ognuno qui scende in piazza per un motivo diverso: la pensione troppo bassa, il caro vita, le tasse sui lavoratori dipendenti, le borse di studio. Racconta Ardit Minarolli, 23 anni, all'ultimo anno di giurisprudenza, uno dei leader studenteschi che a Tirana organizzano le proteste. Nelle piazze della città si respira un clima da fine della Prima Repubblica. Nemmeno la morsa del caldo riesce a fermare i cortei. Stasera, come tutti i sabati, è attesa la manifestazione più grande della settimana. Migliaia di cittadini, soprattutto giovani, marceranno per chiedere le dimissioni non solo del premier, ma anche del principale leader dell'opposizione e di un'intera classe politica che giudicano corrotta. Le proteste di sabato scorso sono state oceaniche, racconta Ardit. Lungo il boulevard abbiamo contato 280.000 persone, tante in un paese di neanche 3 milioni di abitanti. Un fiume in piena come non si vedeva dal 1991, quando è caduto il comunismo. Anche gli albanesi della diaspora sono arrivati dal Montenegro, dalla Croazia, da Bari col traghetto e hanno intasato le strade per entrare nella capitale. Un serpente di macchine a passo d'uomo che suonavano il clacson e agitavano le bandiere con l'aquila. In piazza c'è di tutto, dalle associazioni ai piccoli partiti nati negli ultimi anni. L'uomo che lo scorso aprile ha sconfitto si ritrovano ogni sera davanti al palazzo del primo ministro Edi Rama, si alternano al megafono, poi cominciano la marcia. Quello che ancora manca alla grande protesta degli albanesi è un leader, una guida riconosciuta, una testa del movimento, qualcuno in grado di cavalcare il dissenso e incanalarlo in un'alternativa politica concreta, se e quando Edi Rama dovesse gettare veramente la spugna. Ve la volevo leggere perché è una bella fotografia di quello che sta avvenendo, e insomma è anche uno dei così più interessanti esempi di protesta popolare, ma anche di inversione politica di quest'epoca contemporanea, spesso dipinta con tinte assai più cupe. E vengo al domani perché volevo leggervi almeno brevemente quello che sta accadendo in Germania e approfondire brevemente l'annuncio appunto di 100.000 esuberi. Vi leggo un articolo di Rita Plantera che titola così: il declino dell'automotive, così la pressione cinese mette in crisi Volkswagen. E scrive così: contro l'avanzata costante dei produttori cinesi, Volkswagen si muove in accelerata sui piani di riduzione dei costi e punta su un programma di ristrutturazione che prevede tagli fino a 100.000 posti di lavoro e la chiusura di 4 stabilimenti, con un risparmio in costi generali di 11 miliardi di euro entro il 2030. Si tratterebbe di un numero di licenziamenti record, una falciata di un sesto dei circa 600.000 lavoratori degli stabilimenti sparsi in diversi paesi da parte di uno dei più grandi player mondiali dell'automotive e uno dei più vasti programmi di tagli del settore automobilistico mai attuati, superiore a quello di General Motors negli anni 90. I tagli potrebbero riguardare anche gli investimenti, con una riduzione prevista di circa 15%, che li porterebbe a poco più di 130 miliardi di euro nei prossimi 5 anni. Una data precisa per l'eventuale chiusura degli stabilimenti non ci sarebbe, ma si prevede che potrebbe succedere a medio termine. La chiusura degli stabilimenti tedeschi metterebbe a rischio oltre 45.000 posti di lavoro, che si sommerebbero ai 50.000 tagli concordati con i sindacati alla fine del 2024, quando il tentativo dell'amministratore delegato di Volkswagen di chiudere gli stabilimenti in Germania si è scontrato con la resistenza dei sindacati e degli scioperi, costringendolo a fare marcia indietro. Anche allora l'azienda puntava a chiudere o a vendere diversi siti nell'ambito di una politica di riduzione dei costi per affrontare una sovracapacità produttiva a fronte di una domanda debole di veicoli elettrici. A darne notizia è stata per prima la rivista Manager Magazine, citando fonti interne alla casa automobilistica che non ha rilasciato commenti. I piani sarebbero già arrivati sul tavolo del consiglio di sorveglianza della Volkswagen per essere discussi il prossimo 9 luglio, secondo l'accordo di salvaguardia dell'occupazione siglata in passato con i sindacati. E tanto il consiglio di fabbrica quanto il sindacato tedesco IG Metall sono già sul piede di guerra. Qualora tali piani dovessero andare avanti, faremo tutto il possibile per impedirlo, hanno tuonato. I tagli di posti di lavoro e il piano di riduzione dei costi si inseriscono in un disegno più generale, con l'amministratore delegato di Volkswagen e il direttore finanziario che punterebbero a una ristrutturazione radicale dell'azienda che prevede la separazione del marchio principale Volkswagen e delle attività relative ai ricambi in entità distinti. È noto che le principali case automobilistiche hanno progressivamente perso terreno a favore dei concorrenti cinesi che si stanno espandendo rapidamente in Europa oltre che nei mercati emergenti. È anche noto che Volkswagen è stata superata da BYD già nel 2024 ed è scesa al terzo posto dietro a un altro rivale cinese l'anno scorso. BYD è attualmente il più grande produttore mondiale di veicoli elettrici con quartiere generale a Shenzhen, che da tempo in difficoltà per via del calo della domanda in Cina a seguito dello stop ai sussidi governativi e dell'intensificarsi della concorrenza locale ha puntato con tenacia al mercato europeo, dove sta registrando un incremento notevole delle vendite. Le misure di ristrutturazione di Volkswagen tradiscono una strategia difensiva arrivando dopo la vendita della divisione motori marini alla società di private equity statunitense Bain, che genererà un ricavo di 7,4 miliardi di euro, a cui probabilmente seguirà la vendita di ulteriori attività per raccogliere liquidità. Il conflitto in Medio Oriente, l'aumento dei costi, il calo delle vendite, la concorrenza delle case automobilistiche cinesi, nonché la gestione della produzione di veicoli elettrici e i dazi contribuiscono a tessere un patchwork esplosivo che tiene sotto scacco il gruppo tedesco. E quindi sono brutte notizie per il settore dell'automotive, che insomma comunque è una notizia che riguarda anche l'Italia, visto che da tempo e tradizionalmente si tratta del settore trainante alla fine delle economie europee. Vengo al manifesto perché ci sono almeno tre pezzi che vorrei leggervi. Il primo è un editoriale di Berus Gamari, docente negli Stati Uniti per lungo tempo a Princeton, della diaspora iraniana, uno dei commentatori più sensibili rispetto a quello che sta accadendo in Iran. È un articolo molto lungo a cui vi faccio soprattutto dei cenni e poi vi rimando appunto alla lettura integrale, ma questo suo editoriale inizia così: fin dai primi attacchi contro la leadership della Repubblica Islamica, Stati Uniti e Israele hanno condotto una guerra illegale contro l'Iran destinata al fallimento. Gli articoli 1 e 2 delle Nazioni Unite vietano la violazione della sovranità di un altro paese. Continua pagina 9, la recupero in un istante. Ma l'alleanza statunitense-israeliana era ben consapevole che le nazioni europee e i loro alleati degli stati del Golfo sarebbero rimasti in silenzio di fronte a questa evidente violazione del diritto internazionale. La guerra è stata intrapresa con una certa arroganza imperiale, frutto di una profonda e errata interpretazione della situazione iraniana. Stati Uniti e Israele, come molti dei loro alleati, hanno dato per scontato che l'Iran non avesse né la capacità di resistere alla campagna militare né il peso diplomatico necessario per raccogliere sostegno politico in tutto il mondo. Vale la pena approfondire le loro percezioni errate. E qui Gamari fa una lista dei fraintendimenti. Il primo è fraintendimento della struttura di potere della Repubblica Islamica. Il secondo, che vi leggo perché è particolarmente interessante, è fraintendimento dei rapporti tra il popolo iraniano e lo Stato. Stati Uniti e Israele hanno scommesso sulla probabilità che il conflitto creasse uno spazio in cui gli iraniani potessero mobilitarsi per rovesciare la Repubblica Islamica. Hanno scambiato il malcontento diffuso per le condizioni sociali ed economiche che avevano portato a proteste di massa e la rabbia popolare per la brutale repressione da parte dello Stato con il desiderio del popolo di un intervento militare esterno. I bombardamenti hanno colmato il divario tra la nazione e lo Stato, generando un massiccio movimento di mobilitazione attorno alla bandiera, nonostante le rivendicazioni popolari fossero rimaste senza risposta. Per giorni la gente si è radunata nelle piazze pubbliche condannando la guerra, e quando il presidente Trump ha minacciato che gli Stati Uniti avrebbero raso al suolo le infrastrutture del paese, la popolazione ha formato catene umane sui ponti e su altre strutture pubbliche vitali. Per quanto fugace possa essere stato il crollo di quel divario tra nazione e Stato, ha minato il presupposto secondo cui il popolo si sarebbe ribellato e avrebbe collaborato con le potenze straniere per rovesciare il proprio Stato. Vi leggo la conclusione di questo lungo articolo che dice così: oggi si è affermata una realtà diversa. Gli Stati Uniti sono stati costretti a firmare un memorandum d'intesa che è un documento di capitolazione. Lo scontro con l'Iran ha dimostrato che gli israeliani non possono semplicemente replicare la loro guerra genocida a Gaza ovunque vogliano, con la stessa impunità. Sta emergendo una nuova mappa del Medio Oriente, non quella che USA e Israele avevano immaginato con il loro accordo di Abramo. La questione della sovranità diventerà un dilemma fondamentale, soprattutto perché molti stati del Golfo hanno appena sperimentato la presenza militare statunitense sul proprio territorio come un peso piuttosto che un vantaggio per la propria sicurezza. Dalle proteste di massa interne alla perdita delle capacità operative degli alleati regionali, la Repubblica Islamica sembrava destinata al collasso. Ora, tuttavia, i suoi leader si sentono invincibili. Come tradurranno tale invincibilità nei loro rapporti con il popolo iraniano, coloro che si sono ribellati in difesa della nazione nonostante la loro opposizione allo Stato? La Repubblica Islamica deve tradurre l'indomabilità del proprio potere contro l'imperialismo in una politica interna conciliante in cui le voci di dissenso siano ascoltate e le rivendicazioni del popolo trovino risposta. Questo era Behrouz Ghamari sulla situazione iraniana, e vengo alla politica interna, che in realtà è ricca tanto quanto gli esteri, quindi insomma faccio del mio meglio per darvi una lettura almeno dei temi generali, e su questi temi generali uno è inevitabilmente la legge elettorale. C'è un editoriale sempre sul Manifesto di Francesco Pallante, costituzionalista all'Università di Torino, che insomma vale la pena leggere per i contenuti e anche per il tono molto, molto convincente. La forza dei numeri che rende debole la politica è il titolo, e inizia così: tra gli anni 60 e gli anni 70 del Novecento, parlamenti eletti con la legge elettorale proporzionale approvarono le più incisive riforme che hanno trasformato l'Italia dal punto di vista sociale, economico e politico. Merita richiamare alla memoria le principali affinché se ne possa cogliere appieno la portata. Eccole: la nazionalizzazione delle imprese energetiche e l'istituzione dell'Enel, 1962. La scuola media unica, gratuita e obbligatoria, 1962. La riforma della previdenza sociale secondo il modello retributivo, 1969. L'abolizione delle gabbie salariali, 69. Lo statuto dei diritti dei lavoratori, 1970. La legge sul divorzio, 1970. L'attuazione delle previsioni costituzionali in tema di referendum, 1970. L'istituzione delle regioni ordinarie, 1970. La riforma fiscale Nel senso della progressività, 74, la trasformazione del diritto di famiglia, 1975, la legge in tema di concessioni edilizie e oneri di urbanizzazione, 77, l'aborto, 1978, la chiusura dei manicomi, 78, l'istituzione del sistema sanitario nazionale, 1978. I cultori delle alchimie elettorali, continua Pallante, i sacerdoti della governabilità non sono oggi in grado di spiegare come sia stato possibile che assemblee legislative elette con la legge elettorale proporzionale pura abbiano potuto approvare riforme così ampie e incisive. La spiegazione è che proprio perché si trattava di assemblee in cui nessun partito aveva da sé la maggioranza, tutti i partiti erano costretti a dialogare tra loro. In apparente paradosso, quelli di allora erano parlamenti assai più decidenti di quelli odierni, e lo erano grazie al fatto che, quando si giungeva infine alla decisione, ciò accadeva perché si era prima svolto un attento procedimento deliberativo capace di realizzare il massimo del consenso e il minimo dell'imposizione possibili. Non a caso molte delle decisioni di allora sono durate a lungo, alcune durano tutt'oggi. Quale Parlamento odierno sarebbe capace di decisioni altrettanto suscettibili di proiettarsi nel futuro? Altro che tagliagole, ghigliottine, analoghe figure del libro degli orrori parlamentari. Allora ci si scontrava e ci si confrontava, si assicurava al dibattito il tempo necessario e si giungeva infine a deliberazioni dotate di straordinaria solidità politica. Il culto odierno della governabilità impedisce il confronto e la discussione. Le audizioni degli esperti, gli emendamenti delle opposizioni, l'illustrazione di posizioni alternative servono a poco. Alla fine quel che conta non è la ragionevolezza delle argomentazioni, è la forza dei numeri. La democrazia, come ha scritto Alfonso Di Giovine, è diventata la sorella stupida della matematica. È per questo che l'approvazione di una legge elettorale che favorisca la formazione di una maggioranza assoluta non è desiderabile, perché una tale legge, gonfiando artificialmente le posizioni di alcuni, irrigidisce il confronto politico, rendendolo di fatto impossibile. Il Parlamento è svuotato da ogni ruolo, il governo è elevato al centro del sistema, eppure, nonostante la favola della fine delle ideologie, quella italiana è oggi una società divisa per ideali e interessi, almeno quanto lo era la società italiana d'un tempo. Allora però con le divisioni si sapeva fare realisticamente i conti, oggi non più. Sotto questo aspetto una legge elettorale proporzionale sarebbe virtuosa proprio per via di quello che è usualmente considerato il suo vizio, il fatto di non assegnare ad alcuna forza politica la maggioranza assoluta, così costringendo le diverse componenti della società a tornare a parlarsi tra loro. Alla scontata obiezione secondo la quale un Parlamento plurale non potrà realmente funzionare, è agevole replicare che il compito del Parlamento nei sistemi democratici pluralisti è esattamente questo: rendere possibile, grazie alla mediazione della rappresentanza, quel dialogo che nella immediatezza della società è assai più complicato. Forze politiche che godono di maggioranze artificiali create da leggi elettorali non saranno disponibili a dialogare con le controparti, saranno sempre tentate dalle imposizioni di forza, le file dei loro eletti saranno colme di yes men, perché il capo, parola democraticamente inaccettabile, ha bisogno non di pensatori critici ma di esecutori fedeli. Ed è sempre piuttosto interessante leggere gli articoli di Pallante, perché sono sempre visioni di lungo corso della storia appunto italiana, con la migliore classe, diciamo, dei costituzionalisti. Sempre dal Manifesto volevo almeno accennarvi un articolo a sua volta particolarmente interessante, questa volta sulla lotta di classe sotto il sole. Questa è la sintesi del titolo. Fa caldo, scrive, Per alcuni questa è solo una questione di temperature, per le classi popolari invece è già una questione di salute e di portafoglio. Meno reddito, prezzi più alti, maggiore vulnerabilità. La forte ondata di caldo sta attraversando l'Europa, minaccia la salute delle persone, i loro mezzi di sussistenza, la capacità di lavorare, scrive l'economista climatica di Climate Analytics a Bloomberg. Quella che sembra un'emergenza al presente è in realtà una tendenza in corso da anni. Uno studio pubblicato mercoledì scorso sulla rivista internazionale Global Environmental Change mostra che tra il 2004 e il 2022 siccità e ondate di calore hanno già eroso quasi il 3% del reddito medio annuo delle famiglie europee e spinto verso la povertà altri 5,6 milioni di cittadini. Ed è interessante appunto questo pezzo perché si sofferma proprio sulla relazione tra temperatura e posizionamento di classe. Il gruppo più esposto è il 20% più povero della popolazione, operai dei cantieri e della logistica, braccianti, lavoratori manuali che il clima lo subiscono sulla pelle. Questioni di classe, chi sta negli uffici climatizzati è protetto in qualche modo, chi lavora all'aperto no. Madrid è un caso emblematico, secondo lo studio la capitale spagnola ha registrato una riduzione del reddito vicina al 10% in questi anni per il solo effetto del caldo sulla produttività. In Italia appunto non va meglio, questa è la sintesi anche di quello che avviene in Italia. La crisi climatica funziona così anche come una tassa sociale, ma non è una tassa progressiva, colpisce chi ha meno, con bollette salate, cibo e mutui più cari, giornate di lavoro perse, rischi sanitari crescenti. Morale, la temperatura sale per tutti, ma il costo del caldo continua ad essere distribuito in modo profondamente diseguale. E siamo arrivati alla fine, vi auguro un buon sabato pomeriggio e buona giornata da Francesca Coi.